continuiamo l'ascolto di questo percorso ogni libro del Coelet. Diamo attenzione questa sera ai capitoli 3 e 4, che so voi avete già ampiamente letto, su cui avete approfonditamente meditato e su cui avete raccolto tante preziose considerazioni che poi ci racconteremo insieme nel momento che avremo fra poco. E non riprendo tutte le considerazioni un po' introduttive a questa figura, se non qualcosa che credo avessimo già, a cui avessimo fatto accenno la volta scorsa, che in quel terzo secolo avanti Cristo, in cui Coelet scrive e potremmo dire insegna e raccoglie attorno a sé qualcuno che lo ascolta, c'era appunto un movimento culturale, un fermento culturale piuttosto ampio, un po' in tutta l'area del Mediterraneo, che tocca anche la comunità di Israele, benché appunto una comunità sempre piuttosto ristretta, un po' chiusa nel suo percorso, ma che aveva potuto in qualche modo respirare questo percorso. Nel cammino della fede di Israele dobbiamo riconoscere che ci sono stati tanti passaggi. La fede di Israele non è nata con Abramo, già monolitica con tutte le sue definizioni, per rimanere in tutti quei secoli ancora fino ad oggi la stessa. Come ogni fede ha conosciuto processi, cambiamenti, passaggi, nuove acquisizioni, come tante altre fedi ha conosciuto un passaggio, potremmo dire, dal politeismo, da un monoteismo affettivo, un monoteismo vero e proprio, e tra i vari passaggi che la fede di Israele ha conosciuto c'è anche quello della credenza di una vita oltre la morte. Il popolo di Israele non è da sempre, la fede di Israele non è da sempre proiettata un al di là. C'è stato un tempo lungo, fino ancora al tempo di Coelet, in cui non si immaginava una fede. Non si immaginava una vita che andasse oltre la morte, e lo dicevamo già la volta scorsa, ricordiamo anche al tempo stesso di Gesù, qualche secolo dopo, i Sadducei, un gruppo che ancora custodiva questa immagine di una vita che si concludeva, mentre il popolo di Israele più globalmente aveva sviluppato una fede che andava nella direzione della risurrezione. Ecco, Coelet è in questa situazione, non si affidava all'idea di una vita oltre la morte. Potremmo dire che tante delle sue parole ci fanno un po' pensare che fosse questa la sua propensione. Questa fede nella risurrezione non gli apparteneva. E questo ci consente di dare un po' valore anche, di dare un po' ricchezza a quello che Coelho ci dice particolarmente nelle pagine di questi due capitoli a cui diamo ora attenzione, perché non è l'unico caso questo, l'abbiamo già sentito nei due capitoli precedenti, lo sentiremo ancora. Coelho ripete spesso l'affermazione sotto il cielo, che anche questa non è originale neanche della cultura di Israele, se non ricordo male ha un'origine più legata al popolo sumerico o babilonese, questa espressione che vuole dare attenzione a quello che c'è. Sotto il cielo vuol dire guardiamoci bene attorno, questo è quello a cui dobbiamo dare attenzione. E mi sembra anche importante dirlo, cioè sottolineare questa cosa, perché noi vedendo a parte questi giovani studenti, la media della nostra età un pochettino più alta, e veniamo tutti da una storia in cui siamo stati, credo tutti, chi più chi meno, segnati da un eccesso di sottolineatura nell'aldilà. Se non si pensa all'aldilà, non si vive bene qua. Tutto quello che dobbiamo fare in vista di quello che verrà, con il rischio, che è appartenuto a secoli di cammino anche della nostra Chiesa, di svalutare la materialità, di svalutare il tempo presente, di non dare valore all'oggi, perché bisogna continuamente essere proiettati in quello che verrà. Credo Quellet credo che al nostro tempo faccia un po' bene, anche perché ci chiede invece di fare l'operazione inversa. Lui, che non ha una fede nell'aldilà, vuole essere fedele a Dio, ma non in vista di una promessa che verrà, vuole essere fedele a Dio perché il presente è lo spazio in cui riconosce che Dio gli chiede di essere quello che deve essere. E a noi fa bene questa cosa, fa bene oggi, perché la nostra proiezione nell'aldilà a volte potrebbe rischiare di mettere dentro le nostre prospettive una svalutazione di quello che siamo, una scarsa considerazione del nostro tempo, della nostra società, del nostro stare insieme, del nostro ambiente, delle nostre relazioni. Invece su questo, l'abbiamo già visto la volta scorsa, Quellet è molto deciso, perché guarda, osserva, riflette, sempre a partire da quello che gli sta attorno. Questo tempo sotto il cielo. Osserviamo le dinamiche che fanno parte del nostro quotidiano e ci direbbe Quellet, l'eternità, dubbiosa, o comunque non sappiamo cosa dire. Abbiamo tante promesse nel percorso della nostra fede, ma tutto sommato non sappiamo cosa dire di quello che sarà. Per cui occupiamoci bene del presente. Se vogliamo ricordare Lorenzo il Magnifico, Carnevale 1490, del domani non v'è certezza. Credo che faccia bene anche ai credenti dire questa cosa, non per porre il dubbio sul domani, ma per evitare che l'eccesso di attenzione sul domani ci faccia perdere la capacità di osservare e di vivere fino in fondo il presente. In ogni caso, che si creda o non si creda a una vita oltre la morte, questa è la nostra vita, questo è il nostro tempo. Noi che siamo qui parliamo di un tempo che è il nostro e siamo qui perché poco o tanto stiamo condividendo dei giorni, dei mesi, degli anni, dei decenni. Quello che noi dobbiamo compierlo adesso. Se crediamo a un tempo che verrà, dobbiamo anche pensare che il tempo che verrà non sarà una cosa diversa dal tempo che è. Il tempo che verrà sarà, per chi ci crede, lo spazio in cui sarà reso a pienezza e a piena manifestazione quello che stiamo costruendo, quello che stiamo facendo qui adesso, ogni giorno, con le nostre scelte, sotto questo cielo. O se vogliamo, immaginiamo, teniamo presente anche un'altra affermazione, questa più neotestamentaria, i cieli nuovi e la terra nuova, cioè anche neotestamentaria, cieli nuovi e terra nuova, cioè facciamo riferimento a quello che sperimentiamo adesso, questa terra e questo cielo, per pensare a cieli e terre nuove. Usiamo le immagini di quello che ci circonda per immaginare l'oltre. Allora, ripeto, questa cosa credo ci faccia un gran bene soprattutto a chi tra di noi ha qualche anno in più e forse ha avuto qualche eccesso di sottolineatura del tempo che verrà. Insomma, questa non fede sulla risurrezione e anche questo scetticismo di cui abbiamo un po' parlato la volta scorsa, che appartiene allo sguardo che Coelete ha sulla storia, sulla sua vita e su quello che lo circonda, può essere davvero uno strumento per dare uno sguardo più attento, per dare maggior valore al nostro presente, come un tempo che non è da fuggire, non è da bypassare, ma è da vivere fino in fondo. A volte anche nella nostra, come dire, logica di credenti possiamo rischiare di guardare al nostro tempo come un tempo che è solamente pieno di ostacoli da evitare, di danni da compiere il meno possibile, come se il nostro tempo fosse appunto un tempo in cui cercare di evitare la tentazione, il male, la negatività che ci circonda. Ecco, non può essere solo questo. non dobbiamo vivere solo schivando quello che ci può fare male. Semmai è un tempo che porta con sé tante buone possibilità che dobbiamo imparare a riconoscere, cogliere e, perché no, vivere fino in fondo, sfruttare appieno. Un tempo di opportunità, insomma, non un tempo di pericoli da evitare. Un tempo dove a volte siamo così capaci di lamentela che deve trasformarsi invece nel riconoscere ciò che di nuovo viene. E questa cosa, credo, possa essere uno spazio in cui ateismo, agnosticismo, scetticismo, fede, poi mettiamoci tutte le definizioni che vogliamo dare del modo con cui uomini e donne si fanno domande sul senso della loro vita, tutti questi aspetti possono anche camminare un poco insieme. Come dicevamo l'altra volta, questo sguardo laico che ha il Qohelet sulla sua storia, sul mondo e anche su Dio, in un tempo come questo, credo a noi possa fare veramente un gran bene. Più direttamente adesso vorrei guardare con voi il testo. I primi 8 versetti sono introdotti da questo primo che dice: tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo, appunto, sotto il cielo. E l'avete letto, abbiamo visto come, avete visto come Qohelet usi un elenco di antitesi che vuole, un po' in modo esemplificativo, vuole offrirci un po' uno spaccato di quello che può accadere all'uomo, di quello che ci è possibile vivere, che cosa può incontrare l'uomo nella sua vita, che cosa è chiamato ad attraversare, quali sono le situazioni nelle quali può trovarsi. E fa questo lungo elenco, ponendo appunto un aspetto e un altro quasi sempre un po' in antitesi. Sono tutti aspetti che quelle ci presenta, messi davanti ai nostri occhi, affidati un po' alle nostre orecchie, senza che ci sia una valutazione di merito. Non c'è la sottolineatura di un aspetto da guardare con valore e uno da guardare invece con disvalore. Non c'è qualche cosa che è buono e qualcosa che è cattivo, qualcosa che va evitato e qualcosa che invece va vissuto. È come se Qohelet volesse dire: guardate che la vita è fatta di queste cose tutte, c'è una e c'è l'altra, e noi ci ritroviamo in mezzo, le scegliamo, le facciamo, le subiamo, ci vengono in qualche modo buttate addosso, ci ritroviamo in questo modo di vivere. Questi aspetti fanno parte della vita dell'uomo. O potremmo dire diversamente, questi aspetti fanno parte di quella ricerca, di quel movimento, di quella serie di interrogativi che l'uomo porta sempre con sé, dentro i quali l'uomo si muove e con i quali cerca di capire da che parte orientarsi. E a volte ci si ritrova in una direzione e a volte ci si ritrova nell'altra. O se volete possiamo legarci a un altro testo biblico, quello di Genesi 2:3, dove il secondo racconto della creazione ci parla di un albero chiamato l'albero della conoscenza del bene e del male, dove l'uomo deve appunto in qualche modo vivere cercando di capire, ma come ci racconta quel testo della Genesi, non è disponibile all'uomo la conoscenza del bene e del male, non è cosa che l'uomo possa fare sua. L'uomo cerca di vivere cercando di orientarsi dentro questa cosa, però non è roba sua, è roba di Dio la definizione di ciò che è bene e di ciò che è male. E allora, come star dentro questo nascere, morire, piantare, sradicare, uccidere, curare, demolire, costruire, piangere, ridere, fare lutto, danzare, gettare sassi, raccogliere sassi, abbracciare, astenersi dagli abbracci, cercare, perdere, conservare, buttar via, strappare, cucire, tacere, parlare, amare, odiare, far guerra, vivere la pace. come stare dentro questa serie di antitesi? Beh, anzitutto una questione numerica sempre cara al contesto ebraico. Sono 4 gruppi di 7 coppie. 7, sappiamo bene come per la storia di Israele, sia il numero che indica la completezza, la pienezza, e 4 è il numero che indica la vastità dello spazio, tutto, qui e là, su e giù, destra e sinistra, avanti e indietro, nord, sud, est, ovest, i 4 punti cardinali. È tutto lo spazio. Cosa ci dice Coelet? Appunto, è l'orizzonte del vissuto umano, è la completezza del vissuto umano ovunque, per chiunque. Questa cosa riguarda tutti. Quasi, permettetemi, Coelet volesse già qui dire qualche cosa che non è solo per i suoi fratelli, che forse, con i quali forse qualche difficoltà ce l'aveva anche a quel tempo della fede di Israele, ma per tutti quanti, nessuno escluso. È una questione dell'umanità questa, non è una questione dei credenti, è una questione dell'uomo, quella di cui lui vuole parlare. Tutti viviamo il bene, tutti viviamo il male, tutti scegliamo il bene e il male, tutti siamo toccati dal bene e dal male che altri scelgono e stiamo dentro questa storia. Forse potremmo usare queste immagini di Coelet per definire quello che noi cattolici, con un po' di fatica in più, chiamiamo il peccato originale, che vuol dire appartenere a questa storia dove il bene e il male ci sono, e c'è anche il male. Il peccato originale non è qualcosa che ci portiamo addosso per il fatto che siamo uomini, perché discendiamo da chissà quale storia peccaminosa, ma avere il peccato originale vuol dire riconoscere che apparteniamo a una storia dove il male c'è, e non solo c'è perché lo incontreremo, perché da piccoli possiamo già dire lo incontreremo, ma perché possiamo dire lo faremo anche, ne saremo anche noi attori, partecipi. Coelet ci dice che anche quando noi ci troviamo nel lato più oscuro, ci è sempre possibile volgere lo sguardo verso un'altra possibilità. Siamo in un mondo di male, siamo segnati dal peccato originale, ma tanto più noi credenti, che cristiani, che parliamo di un battesimo che lava dal peccato originale, abbiamo qualche ragione in più forse per dire, come del resto è il significato del battesimo, credo, abbiamo in mano gli strumenti per andare anche nella direzione del bene. Il battesimo dice questa cosa, non è che ci toglie la possibilità di peccare, di sbagliare, dice che noi abbiamo la possibilità di andare in una direzione diversa da quella del male della storia. Quello ce lo dice perché mette una cosa e mette anche l'altra, una cosa e l'altra, una cosa e l'altra. Cioè possiamo scegliere, possiamo orientarci, ci troviamo da una parte, ma non dimentichiamo che viene un tempo, viene il momento in cui siamo chiamati a fare una scelta diversa. Stai piantando? Bene, ma guarda che arriva un tempo in cui è necessario cambiare, bisogna sradicare, mettere qualcosa di nuovo. Lo sa chi coltiva, non va sempre bene nella stessa direzione. E non si potrà nemmeno sempre sradicare, c'è un momento in cui bisogna piantare e avere cura. Potremmo prendere così ciascuna di queste immagini che ci offre Coelet per ricordarci che in qualunque situazione noi ci troviamo, ci è possibile immaginare uno spazio e un tempo in cui pensare qualcosa nella direzione opposta o diversa. Tocca un po' anche a noi poterlo riconoscere. Insomma, la vita non è solo un ostacolo dietro l'altro, lo ripeto, lo dicevo prima, lo ripeto, possiamo anche riorientarci, possiamo scoprire un'altra dimensione. Ma non perché quella di prima era sbagliata, ma perché c'è bisogno di qualcosa di diverso, in un tempo che per me è diverso. Possiamo imparare dai nostri errori, e scegliere qualcosa di diverso. Possiamo imparare dagli errori degli altri che magari ci fanno male e scegliere qualcosa di diverso, e possiamo capire da quello che funziona che però in un momento diverso, per funzionare ancora, deve essere vissuto attraverso un'altra via, con una scelta differente, in un contesto diverso. Insomma, il tempo che abbiamo davanti non è un tempo già tutto definito. Noi non abbiamo capito tutto. Quello ce lo dice chiaramente. Per quante certezze abbiamo, noi non abbiamo capito tutto. E quando ci sono certezze, ci torni il ritornello di Coelet, vanità di vanità. Non stare troppo sicuro. Alla fin fine, quello su cui ti appoggi, alla fine, non c'è più. Devi trovare altro, devi essere creativo. C'è possibile ancora scegliere, anche se figli, come ci diciamo, di un peccato d'origine. Poi con il versetto 9 viene, mi sembra, un po' accentuata questa propensione di Coelet a sottolineare la possibilità dell'uomo di operare delle scelte. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? E poi Coelet anche qui mette uno dei suoi soliti ritornelli con cui dice: ho fatto questa scelta, mi sono messo in questa prospettiva perché ho voglia di capire. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Coelet sta dicendo che c'è qualche cosa in cui Dio ci ha messi e dentro questa cosa noi dobbiamo affaticarci. Affaticarci qui non è rimanere appesantiti, ma è il darsi da fare, il mettersi all'opera. Tocca un po' a noi, certo, lo dice Coelet anche nel senso che questo mettersi all'opera ha un peso, lo ha detto, lo dirà ancora. Ma ci sta dicendo che, insomma, ci è possibile mettere in campo una determinazione nostra. Possiamo fare delle scelte, siamo dotati di un arbitrio che chiamiamo libero. Possiamo operare qualcosa che venga da una libertà, da una decisione. Possiamo farlo, e quello ci fa capire che questo nasce dalla capacità di mettersi a cercare. Bisogna comprendere e capire per poi operare una scelta. Se piantare o se sradicare non viene così dall'istinto. Devi capire se questo è un tempo per o è un tempo per. Se questo tempo è fatto così, tu devi essere capace di scegliere quello che rende sensato il tuo agire in questo tempo che è fatto così. L'uomo in ogni tempo deve saper cogliere quando e come gli è chiesto di saper vivere. C'è una parola che da qualche anno è molto di moda, che è la parola discernimento. Riprendiamocela, perché è vero. Si può scegliere dopo aver fatto di tutto per capire. Qualche volta ci accade di scegliere con l'impressione di non avere proprio tutti gli elementi di certezza. Va bene. Hai provato, hai cercato, hai raccolto questi elementi, ti danno ragione per orientarti in una certa direzione, anche se in modo non assolutamente certo. Scegli, non rimanere lì. C'è un tempo per e c'è un tempo per, devi saperlo riconoscere. Ci sarà un momento per abbracciare, qualche volta ci bisognerà allontanarsi. Qualche volta è il momento di costruire, e qualche volta bisognerà avere il coraggio di smontare, demolire quello che si è costruito perché non basta più. Ci vuole una casa diversa per contenere quello che intanto siamo diventati, quello che intanto ci è accaduto attorno, il luogo in cui mettere quello che ha cominciato a far parte della nostra vita. Magari le costruzioni di prima non bastano più. Avremo bisogno di costruire qualche cosa di diverso, di più ampio, magari di più piccolo e più semplice, chi lo sa. Vengono tempi in cui abbiamo bisogno di grandi costruzioni, di grande chiarezza, di grande logica, altri tempi in cui abbiamo per fortuna magari solamente bisogno di un po' di semplicità e avremo bisogno di case più piccole per fare il nostro cammino, basterà molto meno. Ci sono tempi così. Insomma, si tratta di essere attenti, di saper leggere i tempi, lo ripeto ancora, di non avanzare con eccesso di assoluta sicurezza, perché, lo dico ancora, la conoscenza del bene e del male non è roba nostra. Noi a volte vorremmo allungare la mano e prendere quel frutto e dire: ma lo so io cosa bisogna fare, che bisogno c'è che qualcun altro me lo dica, lo so io, ce l'ho dentro, sta nelle mie possibilità. Ma tante volte ci siamo accorti di scegliere convinti, consapevoli di noi, e di, appunto, ci siamo accorti che in realtà la direzione sarebbe stata meglio, sarebbe stato meglio scegliere una direzione diversa. Quante volte. E ci ricorda appunto Coelet che questa cosa è un'occupazione che Dio ci ha dato. Parla poco di Dio, ne parla sempre in un modo quasi fuggevole Coelet, però ce l'ha in mente, ha in mente una presenza divina, Dio o il divino, come sarebbe più giusto usare parlando di Coelet, non tanto quel preciso Dio con quel volto, ma questa presenza a cui Coelet si affida, che in qualche modo riconosce, ma della quale fa fatica a dire qualcosa di più lui. Non è un frutto che possiamo afferrare in pretenziosa autonomia, quello della conoscenza del bene e del male. Quindi cosa dobbiamo fare? E dobbiamo in qualche modo metterci in discussione, perché sennò non si fa discernimento. Dobbiamo, a volte dovremo capire di avere sbagliato e avere il coraggio di fare dei passi indietro e perdere un po' di tempo e dire: ricomincio, torno là perché la deviazione dovevo farla allora. Dovremmo avere il coraggio di abbandonare un percorso che ci sembrava promettente ma che non lo era. Dovremmo avere il coraggio di intraprendere qualcosa di nuovo perché ci è estremamente convinto e ci abbiamo pensato e abbiamo deciso. Dovremmo essere capaci a volte di abbassare il capo e dire: sono stato inconcludente, non era questo quello che avrei dovuto fare. Dovremmo avere anche la libertà, perfino un po' gioiosa, di riprendere il cammino. Dovremmo insomma riconoscerci, lo ripeto, peccato originale, cioè pentiti ma fiduciosi, consapevoli dei nostri limiti ma proiettati in avanti. Coelet un po' in tutto il suo libro ce lo dice, da una parte deluso, dall'altra è incoraggiante. Si ritrova con il fumo tra le mani, il vuoto, il vapore, Hevel, ma non smette di rialzarsi in piedi, di aprire gli occhi, di voler cercare qualcosa che glieli riempia, che gli riempia occhi e gli riempia le mani. Insomma, potremmo dire: c'è un agire di Dio nella storia, sì. Potremmo dire: c'è un caso, potremmo dire: c'è un'imprevedibilità, c'è un ordine delle cose, c'è qualcosa che ha senso. Qualunque cosa noi pensiamo, quello ci dice: guarda che tu non la controlli, questa cosa non è disponibile per te. La chiami Dio, sei credente, va bene, vuoi chiamare appunto l'ordine dell'universo, vuoi chiamarlo caso, comunque non lo controlli, potrai trovare delle tracce, potrai fare dei calcoli, potrai trovare delle misure, potrai trovare anche degli algoritmi che spieghino alcune cose, d'accordo, ma questa cosa non ti è disponibile, non ti appartiene. L'agenda dell'universo non è in nostro possesso, dipende da altro, non è nelle nostre mani, appunto. Il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male diventa una tragedia per l'umanità se ci ostiniamo a volerlo mangiare come cosa nostra. No, non è cosa nostra. In questa agenda che non è in nostro possesso, cosa dobbiamo fare? dobbiamo riconoscere le tracce che ci sono e muoverci in quello che ci può sembrare di volta in volta, e non sempre, ripeto, è la stessa, muoverci nel miglior modo possibile, sapendo che certezze assolute non ci sono date e che non ci sono sempre previsioni assolutamente rassicuranti. Questo potremmo dire è uno dei, forse un po' sinteticamente, una delle cose che ci dice chi è Qehelet e che cosa sta cercando di insegnare a quelli che sono lì attorno. È uno schiaffo, è uno schiaffo per una fede di Israele che non solo ha un'idea precisa di Dio, ma anche, quanti sono, 613 precetti precisi da osservare, che ha tutta una serie di definizioni precise sul comportamento dell'uomo, che danno sicurezza, che fanno dire io sto camminando in modo fedele all'alleanza, no, io ho tradito l'alleanza. Questa di Qehelet è uno schiaffo alla fede del suo popolo. È come se con una manata di qualche capitolo osasse buttare per aria tutto. Non per distruggerlo, ma proprio perché c'è bisogno a volte di rismontare, per ricostruire qualcosa che sia più adeguato a dare risposte. Questo è il lavoro che fa Qehelet. E lo ripeto ancora anche oggi, è un lavoro che fa bene anche noi, anche se siamo qui da credenti che hanno una storia di catechismo, di adesione, di partecipazione, di fedeltà, ci fa un gran bene, perché sennò diventiamo noi, nel nostro modo di cogliere Dio, padroni di quello che Dio chiede alla nostra vita, afferriamo il frutto, e invece c'è bisogno di lasciare che questa cosa ci venga da Lui e che questa cosa attraversi continuamente la nostra libera decisione, per quello che ci sembra giusto. Non c'è un altro spazio se non quello della coscienza. Questo linguaggio di Qehelet è: ragazzo, devi cavartela, devi capire bene tu. Noi chiamiamo coscienza questa cosa, è una coscienza che certo deve essere illuminata. La coscienza non è la voglia, non è l'istinto, non è il diritto, la coscienza è un'altra cosa, ma è nostra. Qual è, potremmo dire, il problema più serio di Qehelet alla fine? Anche questo torna, ritorna continuamente. Il problema serio di Qehelet è la morte, è la fine della vita, appunto. È un uomo che non affida così grande speranza all'aldilà, e per lui è un problema. Tutto questo che senso ha se poi c'è una fine? Noi siamo là depositati nell'oblio dello Sheol, del regno dei morti. Che senso ha? Non a caso, credo, la prima antitesi è: c'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Vivere, morire, nascere, morire. Qui ci sono diverse traduzioni. E poi al versetto 3:3 c'è una anche qui una disomogenea coppia di immagini. Non c'è uccidere e risorgere, c'è uccidere e curare, come se di fronte all'uccidere, cioè al provocare la morte, non ci fosse più nessun'altra cosa da fare. Quello che semmai noi possiamo fare è tutto quello che rende più lontana la morte, il curare, il prenderci cura di noi e il prenderci cura di altri. Non c'è riportare in vita, appunto, perché la morte non c'è rimedio. Possiamo solo provare, con quello che impariamo a riconoscere, a ritardarne l'arrivo, a tenere un po' più in là questa cosa, ma la morte arriva, e dopo niente. Ma non è forse la domanda un po' di tutti o un po' di sempre? Tante dei racconti mitologici di creazione, almeno quelli che ho letto, ma credo che appartenga a tanti altri, di cui almeno notizie hanno avuto anche se non hanno letto, i racconti di creazione di diverse culture alla fine pongono sempre la domanda sul perché la morte, e la risposta è sempre la solita, come un po' per tutte le popolazioni antiche: se c'è qualcosa di negativo, perché c'è? Perché l'uomo ha peccato e perché Dio lo ha punito. Adamo ed Eva hanno disobbedito, la punizione è la morte. L'uomo, figlio del dio Nzacomba, dei Bantu, non ha ascoltato l'invito del padre, non è arrivato al suo capezzale mentre stava per morire. Il dio, che in quel caso muore, punisce il figlio, l'uomo, l'umanità, togliendogli l'immortalità che è lasciata agli altri due fratelli, il sole e la luna, e questo uomo è destinato alla morte. C'è sempre questa domanda, lo troviamo nell'epopea di Gilgamesh, c'è sempre questa domanda: perché moriamo? Che senso ha il vivere se poi tutto finisce? È la domanda di sempre. Certo, se leggiamo bene Qelet vediamo che da una parte si dice che tutto finisce, dall'altra si dice che tutto ritorna. C'è una ciclicità. Ritorna, ritorna, ritorna. Tutte le cose sono uguali, tutto si ripete. Sì, se guardiamo la storia, l'universo nel suo insieme, tutto si ripete. Se guardiamo il percorso della storia dell'umanità, tutto si ripete. Ma alla fine questa cosa non consola Qelet e non consola neanche noi, perché tutto si ripeterà anche, ma il problema sono io e la mia vita, e la mia vita che a un certo punto finisce. Questa è la questione di Qelet ed è anche in fondo la nostra questione. Possiamo anche vedere un disegno complessivo, un senso complessivo, ma poi io chi sono dentro questo disegno? Che ne è di me? Che posto ho? E che cosa diventa il mio posto? E dove vado a finire dentro questa storia che avrà magari anche un senso, ma io non vedo dove, cosa e come? Non solo per noi, ma anche per gli animali, ci fa intendere il Qelet. Quel versetto 19 e 20, i due versetti 19 e 20, sono un po' curiosi. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo. Come è giusto anche fare, è più ovvio, più facile leggere dentro questo versetto uno sguardo di Qelet sull'uomo che dice: ma in fondo cosa sei? Non sei niente, sei come le bestie. Bestie per la parola che qui è bestie, non ha il significato che di solito diamo noi, dove bestie vuol dire qualcosa di negativo. Dire a un uomo sei una bestia è negativo, e la bestia in genere è qualcosa di pericoloso, comunque non è il domestico, non diciamo bestia al nostro gattino di solito, ecco. Invece questo termine per il contesto ebraico indica proprio l'insieme di tutti gli animali, tutto il mondo animale, nel bello e nel buono che porta un po' con sé. Ecco, però potremmo leggerlo non solo come una svalutazione dell'uomo che dice alla fin fine non sei chissà che sei come gli animali, forse potremmo leggerlo anche come una rivalutazione del mondo animale. Nell'ebraismo molto spesso ci sono tracce che ci parlano degli animali come dotati delle stesse caratteristiche dell'uomo. E qui Qelet dice una cosa forte, perché dice sì, tutti finiscono nella morte, tutti diretti verso il medesimo luogo, ma dice c'è un solo soffio vitale per tutti. Soffio vitale è Ruach, è il soffio di Dio creatore, è quello con cui dà vita all'uomo. Questa vita, che è qualcosa che viene da Dio, ci dice Qelet, ma che opinione diffusa facilmente nel mondo ebraico, questo soffio vitale ce l'hanno anche gli animali. Poi potremmo star qui a parlare se esista un paradiso per gli animali o se sia lo stesso anche per gli umani, potremmo discutere tutto, se questo dobbiamo considerarlo solo per gli animali con i quali abbiamo intessuto un rapporto affettivo bello, intenso e forte, o se vale anche per le zanzare che magari invece ci danno fastidio. Non entriamo dentro questo discorso perché ci porterebbe chissà dove, però certo quest'idea di una condivisione tra noi e degli animali, e gli animali tutti, questo creato che è tutto quello di Dio, che si perisce, finisce, muore, tutto cambia, si trasforma, ma in cui c'è dentro il soffio vitale di Dio, è una cosa bella che Coelet ci dice che vale la pena un po' recuperare. Faccio un passo indietro, l'avevo fatto scrivendo e poi ho detto sì, lo lascio così perché mi sembrava più utile. Vorrei tornare a un'altra immagine che c'è nel versetto 11, in cui si parla appunto di Dio che ha dato l'occupazione agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ricordiamo il primo racconto della creazione, il primo giorno Dio vide che era cosa buona, il secondo giorno Dio vide che era cosa buona, insomma ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Cioè, questo Dio creatore che ha fatto bene ogni cosa non ci fa capire però questa cosa cos'è, com'è e dove va a finire. E forse questo anche qui ci fa un gran bene, perché ci aiuta un po' a ricordare o a comprendere che è importante per noi dire che è normale che ci manchi la possibilità di comprendere tutto, che siamo uomini, che ci ha messo dentro questa percezione dei tempi. Cos'è il tempo alla fine? Cos'è questa cosa che noi misuriamo, questo prima, adesso, dopo, questo passato, questo futuro, mentre magari diciamo che Dio è l'eterno presente, che in Lui c'è la contemporaneità di tutto. Cos'è il tempo? Quello si fa questa domanda e dice, Dio non ci permette di capirlo. Noi abbiamo tutte queste domande ma non troviamo mai le risposte. Non possiamo trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine, ci sfugge questa cosa qui, non ci appartiene. Io direi anche, forse non lo direbbe Coelet, ma io lo direi, ma che anche bella questa cosa, non solo è così e ci accade, è anche bella, così come siamo fatti ci siederemmo, saremmo lì fissi, non ci muoveremo più. Non tireremmo più fuori quella dinamica, quella creatività che ci fa essere gli uomini che siamo, ci ha fatto essere gli uomini e le donne che siamo e ci farà diventare quelli che ancora diventeremo. Mi sembra una sorta di circuito di protezione da parte di Dio, un salvavita. Cioè quando è troppo, tac, scatta sull'interruttore. Quando pretendi troppo da te, scatta l'interruttore, devi dire non ho capito, ci fa un gran bene questa cosa. Ogni tanto poter dire non lo so, abbiamo paura noi a rispondere a qualcuno che ci fa una domanda, piuttosto a volte qualcosa inventiamo e farfugliamo pur di dire che insomma sì, una risposta noi ce l'abbiamo e come. E quanto ci farebbe bene ogni tanto dire non lo so, questa cosa non l'ho capita neanch'io, o addirittura, peggio ancora, ci vergogneremmo di più, non mi sono mai fatto questa domanda. Ci fa un gran bene. Lo strumento che ci tiene lontani, torna ancora a Genesi 2-3, dalla ibris, dalla tracotanza, dalla presunzione superba, orgogliosa di chi dice io so cosa è bene e cosa è male, me la cavo da solo, voglio essere come Dio, come Eva, come Adamo. Dio regge le sorti dell'uomo, ma l'uomo può benissimo non accorgersene. A noi appare il caso, non il destino, è il caso, ma Dio o il divino c'è e in qualche modo a noi incomprensibile guida la storia in una direzione. A noi sarà anche non nota questa direzione. E quel dice c'è, e però non la capiamo. Va bene così, vivi lo stesso. E infatti dopo cosa dice? Versetto 12. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita, e che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Quindi, vivi, non capisci? Continua a cercare, certo, ma non è una privazione della possibilità di godere della tua gioia il fatto di non sapere. Detto in altre parole più dirette, guarda che non sei Dio. C'è una differenza tra... No, fa niente. Guarda che non sei Dio. Dio, insomma, non permette che il nostro cammino, che la storia, debordi dove non dovrebbe, cioè nel non senso. E per il resto è in mano nostra. È come se Dio fosse le colonne d'Ercole, i paracarri. Tiene, ma dentro ci muoviamo noi come vogliamo. Dobbiamo scegliere, anche se non sappiamo riconoscere il senso del tutto. E che bello poi che in 3:15 ci venga detto che niente va perduto. Quello che accade già è stato, quello che sarà già è avvenuto, solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Bella questa cosa. Noi possiamo dimenticare, possiamo non accorgerci del passato, possiamo non immaginare il futuro. La nostra società e la nostra storia possono lasciar cadere nell'oblio chissà quante cose preziose, belle e importanti, ma Dio sa recuperare ogni cosa. Lui supera i tempi e vince la nostra smemoratezza. Niente va perduto. Vanità finché si vuole, dice Qelet, ma Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Sarà anche Hebel, fumo che va via, ma Dio lo sa cercare. Bella questa cosa. Il capitolo 4, sto parlando troppo stasera, perdonatemi, sono già le 10, vado più veloce, sì, e poi comunque meno cose da dire, almeno io sul capitolo 4, riporta ancora il nostro sguardo alla contemporaneità che viviamo. Qelet non è tonto, vede la sua storia, si accorge cosa succede, vede che il male c'è, le cose non vanno propriamente bene, ci saranno anche tante promesse di Dio e saremo anche uomini e donne pieni di fiducia, ma guardatevi attorno, dice Qelet, cioè quante oppressioni sotto il sole. Anche la sua attualità era una sua attualità duramente segnata da tanta ingiustizia. Qelet non consente a sé e non consente a noi che leggiamo, non lo consentiva ai suoi contemporanei, la scappatoia semplicistica del tutto va bene, Dio protegge i buoni, e i giusti finiscono male, la storia è lineare, andiamo verso il bene di Dio, chi fa bene ne guadagna. Non è vero, dice Qelet, non è vero, non illudetevi. Mettevo come titolo certezze e illusioni del nostro tempo. Non illudetevi, non fatevi illusioni, perché il dolore c'è, lo sappiamo, ce l'abbiamo dentro anche noi, magari tanto, portiamo dentro di noi chissà quante fatiche, e poi insomma non, è così faticoso a volte il vivere per qualcuno così tanto che quella dura affermazione del versetto 3 non possiamo trascurarla. Ci sono i morti trapassati e ci sono i viventi che ancora sono in vita, ma più felice degli uni e degli altri chi ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. Dura questa cosa, durissima. Non è un'affermazione da mettere da parte, perché anche se adesso non appartenesse a noi, almeno ora, questa cosa attraversa la storia. Non è un grido di sfiducia, quella di Coelet, è l'ascolto del grido dell'umanità sofferente, che c'è. Perché questa sofferenza, dice Coelet, è una sofferenza che sembra inascoltata. Dov'è Dio di fronte a questa cosa? Non è per caso un po' troppo assente o silenzioso? Per cui meglio non avere a che fare con la sofferenza di questo mondo, meglio chi mai è nato. Perché il pronto intervento dell'Onnipotente, benché così tanto decantato, non c'è. Non c'è. Scriveva Sofocle, mettendolo in bocca a Edipo: non veder mai la luce vince ogni confronto, ma una volta venuti al mondo, tornar subito là onde si giunse è di gran lunga la miglior sorte. Scriveva Euripide: sarebbe invero opportuno che noi ci radunassimo a piangere la casa dove qualcuno viene alla luce, considerando i molteplici mali dell'umana vita. Ma chi morendo pose fine ai gravi travagli, a questo gli amici dovrebbero celebrare le esequie con ogni lode e gioia. Quelli dei mortali che vedono la luce sono afflitti da morbi, e i morti nulla soffrono né patiscono mali. Meglio per i mortali sarebbe non nascere che nascere. Teognide: bene sommo per chi sulla terra vive è non esser nato, né i raggi vedere del sole abbagliante, e quando si è nati, al più presto varcare le soglie di Ade e sotto gran massa di terra giacere. Bacchilide: non esistere è ben questa per l'uomo l'avventura delle venture, non vedere il sole. Erodoto, che parla della popolazione della Tracia: quanto ai trausi, quando nasce o muore loro qualcuno, si comportano come segue. Alla nascita di un bambino, i parenti, sedutigli attorno, piangono i mali che dovrà sopportare dal momento che è venuto al mondo ed elencano tutte le sciagure umane. Quando invece uno muore, tutti, lieti e gioiosi, lo sotterrano, dicendo che egli, ormai, liberato da tanti affanni, vivrà nella perfetta felicità. Non è una cosa strana quella che dice Coelet. Ne volete un'ultima, più recente, Giacomo Leopardi. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Nasce l'uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento, per prima cosa. E in sul principio stesso, la madre e il genitore, il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre, con atti e con parole, studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole, perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Allora, niente di strano se Coelet dice cose di questo genere. Ci stanno nella storia dell'uomo. Chissà quante potremmo andare a cercare di affermazioni di questo genere tra Sofocle e Leopardi e dopo. Però, non vorrei che dimenticassimo quel versetto che ho già letto, il versetto 12 o 13. Godere, procurarsi felicità, mangiare, bere, godere del lavoro. Questo è quello che fa l'uomo. E poi, sempre qui invece nel capitolo 4, c'è qualcosa che a un certo punto Qoheleth considera comunque meglio, perché prima dice meglio, più felice chi non esiste, però poi a un certo punto, insomma, Qoheleth è così, riflette, dice, definisce, e poi cerca una strada perché sia sensato vivere, lo fa, e per fortuna che lo fa, e ce lo dice. Usa dei meglio, c'è un meglio in particolare, che è quello del versetto 9, che dice meglio essere in due che uno solo, e poi c'è tutta la descrizione. Cos'è questo meglio? È la pace che dà poter godere, versetto 6, meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. Primo meglio. Cioè, c'è qualche cosa che fa bene all'uomo, gli dà la pace, che è poter godere di quanto si è ottenuto senza affanno e con giustizia. Quindi devi fare le cose giuste per bene, e devi farle senza affanno. Questo ti fa godere la tua vita. Questo è meglio. E l'altro meglio è la comunione, la condivisione. Versetti 9 e 12. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Preziosa, perfino tenera, questa sottolineatura. Preziosa, tenera e anche sofferta, perché qualche volta questa cosa è sofferta, è costosa. Questa comunione a volte manca. Insomma, è possibile meglio affrontare il cammino della vita, usando le immagini di Qoheleth, il freddo, la fatica, il pericolo, insomma le avversità che nel vivere possono sempre affacciarsi, meglio si possono affrontare dentro una condivisione, dentro una comunione. È un po' un invito. Ci sono questi due meglio che ci aprono, come al solito, due luci dentro un quadro faticoso, per dire: guardate che una strada c'è, la possiamo percorrere, e questa può far bene, può consentire di vivere bene anche se rimane tutto scuro, anche se non si sa, si può anche vivere, perché l'avversità c'è, ma c'è anche la possibilità di un aiuto reciproco, di un calore, di un amore, di un affetto, di un sostegno, nella fatica, ma un sostegno. E vorrei riprendere ancora, per concludere, Lorenzo il Magnifico, che sì, diceva del domani aver certezza, ma prima di dire questo diceva: chi vuole essere lieto sia. Cioè, volete? Siatelo. E mi fermo qui, in questa seconda pagina di diario del nostro Qoheleth, e lascio adesso a voi di poter dire qualche cosa, anche se vi chiedo scusa, prometto che la prossima volta sarò più breve.